Anthony Muntadas è un artista che lavora con mixed media, video e nuove tecnologie, così come con il cinema e la fotografia. È interessato all'antropologia, alla politica e alla società della comunicazione. A Faenza, durante la prima edizione del Festival dell'Arte Contemporanea, ha parlato del suo lavoro e del sistema dell'arte, stimolato dalle domande di Pierluigi Sacco. Quella che state per ascoltare è la versione integrale dell'incontro. È disponibile anche un montaggio con una versione ridotta nella sezione speciali di radiopapesse.org. Inizia Pierluigi Sacco con la sua introduzione e la prima domanda. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti, è bene cominciare questa conversazione con Anthony Muntadas. Io sono particolarmente contento di presentare Muntadas perché non è soltanto una persona che da anni porta avanti uno dei discorsi più interessanti, più radicali del sistema dell'arte contemporanea, è una persona che anche nella nostra istituzione, lo UAV, ha lasciato dei piccoli ma per noi importantissimi segni, è una delle personalità più lucide oggi sulla riflessione del rapporto tra arte politica e arte e società. Noi divideremo questa nostra conversazione essenzialmente in due parti. Una prima parte nella quale Anthony ci racconterà un po', come dire, del suo percorso biografico di artista, toccando alcuni temi essenziali del suo lavoro e della sua riflessione. E una seconda parte nella quale, come dire, allargheremo un po' lo sguardo e la prospettiva, ragionando su questo stesso festival, su tutta una serie di elementi che in qualche modo sono emersi in questi giorni, che dalla sua prospettiva può essere particolarmente interessante analizzare, e più in generale una riflessione sul sistema dell'arte, su tutta una serie di aspetti critici che nell'attualità di oggi stanno emergendo. La prima e necessaria domanda da questo punto di vista sia proprio partire dalla sua esperienza di artista, in particolare un artista che in qualche modo negli anni cruciali della sua formazione, della definizione del suo lavoro, si trova sospeso tra gli Stati Uniti e l'Europa. Partiamo da qui, Anthony.
Buongiorno. Evidentemente l'italiano non è la mia prima lingua, però credo che è meglio di farlo in italiano che farlo in inglese o spagnolo. Sì, l'anno 71 ho deciso di andare agli Stati Uniti. È stata una decisione, credo che forzata un po' per il contesto. Sempre dico che era la ragione personale, ragione politici, ragione di tipo di lavoro professionale, no? Così era un momento che in Spagna la situazione era complessa, che dal punto di vista artistico era un deserto, incomparabile con l'Italia, perché l'Italia aveva un'attività locale, però anche un'attività internazionale che passava per qui, anche in Spagna aveva una disinformazione totale su quello che passava al mondo. Così la pratica minimalista, concettuale, era totalmente al vuoto. E in questo momento io stavo facendo un lavoro che mi ha visto un po' obbligato di emigrare, no? Io e altri della mia generazione. Qualcuno è andato a Parigi, qualcuno è andato agli Stati Uniti e mi ho trovato una situazione negli Stati Uniti molto interessante e che mi ha fatto prendere la decisione di restare. Perché, claro, se compariamo il momento degli Stati Uniti degli anni 70 e ora è totalmente differente. Era un momento che tutte le attività, era un'attività molto generosa tra gli artisti, aveva molto intercambio, è una situazione che era desapareciuto perché credo che il sistema stesso ha fatto che la situazione converge più su cose del sistema che il lavoro insieme. O sea, a quel momento di attività come il ristorante food di Gordo Mataclark o un posto come il Kitchen in cui la stessa gente che esponeva era la gente che era il pubblico alla stessa, però si parlava di una comunità che praticamente questa comunità è inesistente in questo momento o è esistente però che è polarizzato per altra. Questo senso di generosità, intercambio di informazione e di interesse reale per la pratica e quello che faceva e di intercambio era una cosa che l'ho trovato molto motivante, è una delle ragioni che ho lasciato restare là, no? Restare come base del lavoro.
Cultura del progetto, questo è, come dire, un'espressione molto importante per te. Come si colloca nel tuo lavoro?
Bueno, nel momento che rifiuti di una produzione dell'oggetto, di una forma, sono evidentemente legato a pratica che si poteva parlare pratica concettuale, anche non era una pratica concettuale linguistica, sino in Spagna il concettuale, tutto lo che non era pittura si chiamava concettuale, era come una situazione di tutto il resto, no? Così evidentemente il lavoro legato ad idee è legato non necessariamente all'oggettività di produrre oggetti. In questo momento ho pensato che l'idea del progetto era più interessante, recuperando un po' algo che per gli architetti, anche la gente del cinema, hanno molto chiaro, che partire da un scritto, partire da un'idea di pre-progetto, sviluppare tutto un processo di lavoro che qualche volta ti prende 3 anni, qualche volta 10 anni, solo il progetto, che il processo del lavoro ti fa sviluppare questo progetto. Continuo parlando di progetto, perché qualche lavoro, anche se revisita e si estende, è come una continuità, è una riformulazione di qualche delle motivazioni per fare questi progetti.
Questo aspetto del progetto in qualche modo è evoluto nel tempo, nel corso della tua ricerca, o in qualche modo, come dire, l'idea, l'impostazione iniziale è rimasta un po', come dire, la guida poi di tutto il tuo metodo di lavoro?
Bueno, io credo che il metodo è abbastanza simile, cambia l'oggetto, il soggetto del lavoro. Io credo che tutto lavoro sempre è autobiografico, tutto il lavoro di tutto il mondo, e che è difficile riconoscere. Per me è stato molto difficile questo senso di che il lavoro sta legato a una biografia. E evidentemente le cose che ti motivano sono le cose che tu vuoi esplorare e che nourisce il lavoro. Così io credo che partano da una curiosità per qualche cosa, dedicare un tempo per esplorare, per sviluppare il lavoro. Così il progetto è una forma di conoscimento per sviluppare un lavoro su qualche cosa che ti interessa, no?
Questo aspetto si lega molto anche alla doppia natura della tua esperienza come artista, ma anche come insegnante. Questo aspetto, che è comune alla pratica di alcuni artisti, ma non di tutti, come dire, è una cosa che può essere vissuta in molti modi. Dal tuo punto di vista, che cosa ha significato per te questa doppia?
Bueno, io credo che è complementaria, totalmente complementaria, e che è molto, arricchisce molto la esperienza. Ricordo che Alan Capro, alla fine del 70, mi ha detto: io credo che è interessante avere un job e non dipendere dal sistema, perché se dipende dal sistema finisci facendo lavoro per il sistema, stai producendo per tutto un sistema che esiste. Se tu hai un'indipendenza che a partire di non dipendere unicamente dal mercato, hai una possibilità di lavorare di una forma più indipendente. Così quante più vie e porte sono più aperte, meglio, e dona più di indipendenza per fare un lavoro, credo che senza mettersi a una situazione situazione soprattutto di tipo economici, no?
Certo. Il tuo rapporto con gli studenti attraverso questi anni di insegnamento è stato importante per la definizione del tuo lavoro? È qualcosa che ha arricchito i temi che ti interessavano, il modo in cui ti interessava affrontarli nel ragionare insieme a loro? O è stato più davvero un trasferire?
No, io credo che totalmente intercambio. Ieri parlava con Garuti e credo che abbiamo il stesso senso, che sono esperienze di intercambio, che non si può capire una cosa in una direzione. Si capisce di cose, si intercambiano, sono le esperienze che è comune, no?
Tu, tra l'altro, insegnando appunto anche in istituzioni prestigiose, ti sei trovato a essere anche appunto maestro poi di allievi che sono diventati anche artisti di una certa importanza. Tu mi citavi l'altro giorno Jennifer Agliora, per esempio. Questo è stato, come dire, interessante.
Sì, però se sono gente che diventa amici, che sono colleghi, no? Che certo. Ha una differenza d'età, però la stessa cosa di compartire di esperienza, forma di lavoro e di preoccupazione. Evidentemente la gente più giovane vede le cose di un'altra forma, possibilmente più interessato a un sistema che per me prende una certa distanza.
Molti artisti della tua generazione, forse è difficile dirlo, ma trovano difficile insegnare e trasmettere, perché sembra quasi che connaturato alla loro identità di artista ci debba essere questa fissazione narcisistica, per cui diventa un po' difficile, no? Trasmettere. Tu, a me sei sempre sembrato veramente uno degli artisti della tua generazione meno, non solo meno preoccupato, ma proprio meno interessato a questo tipo di tentazione narcisistica. Mi sbaglio?
Bueno, io credo che questo è anche legato a situazioni che si può vedere di visibilità, invisibilità. Io credo che è importante per l'artista essere visibile, però mai essere hot. E stare in una situazione che il lavoro continua fandosi, che si evoluziona, è presente, sta nel dibattito delle idee, e si presentano costantemente su una situazione. Io sono totalmente in contra di questa supervisibilità, che puoi dire che è fenomeno moda, fenomeno di questo, che credo che porta a una situazione di consumo anche del lavoro stesso, no? Sei hot, l'unica cosa che puoi venire dopo è divenire caldo, no? È una cosa che passare da una situazione all'altra, no?
Questo è un tema molto interessante, perché oggi ci viene continuamente detto che per certi versi esistere come artista significa essere hot, significa essere, come dire, al centro di tutto. E tra l'altro c'è un professore dell'Università di Chicago, si chiama David Gallenson, che ha provato a studiare le biografie e le carriere degli artisti e ha scoperto che ci sono molti artisti poi diventati importanti nella storia dell'arte che hanno costruito la loro biografia artistica proprio attraverso una crescita lenta e costante. In un certo senso non sono mai diventati hot, però allo stesso tempo sono sempre rimasti, come dicevi tu, in questo cono di visibilità, acquistando un rispetto e una reputazione crescente. Tu pensi che questa grande enfasi che oggi si dà a questa necessità di essere hot in qualche modo possa far male al sistema dell'arte, possa essere una contraddizione?
Contraddizione per tutto. Io credo che viviamo una costante contraddizione, paradossa. Così io credo che non unicamente la pratica artistica, la vita stessa porta a tutte queste contraddizioni, pressioni. Il fenomeno di moda, che è il fenomeno che può analizzarsi per quello, è un fenomeno che porta a stare a una situazione di una certa presenza che può essere molto incomoda per la produzione stessa del lavoro. È un fenomeno che si deve analizzare, però che non deve importare. Esiste, si deve considerare, però non credo che una cosa che deve importare, che è importante per la costituzione e la produzione del lavoro. Così a gente che l'affetta, che veramente, possibilmente a gente più giovane, il sistema stesso mette una pressione, non sei vedendo gente che immediatamente vuole accettarlo tutto, perché o meglio è l'ultima possibilità che ha, che credo che le possibilità sempre esistano.
Si arriva addirittura al paradosso spesso di artisti che non hanno neanche finito l'accademia, già si proiettano in un contesto di musealizzazione o già si preoccupano di avere il top dealer, che in qualche modo, spesso senza ancora avere il lavoro, che è una cosa che devo dire a me ha molto impressionato, ma penso che il senso di un lavoro come il tuo sia proprio far vedere come la solidità si costruisce nel tempo, poi alla fine. Proprio da questo punto di vista, uno dei temi centrali del tuo lavoro è questa idea della translation, della traduzione, che tu hai declinato in tutta una serie di progetti che ruotano intorno a un'idea chiave che sembra semplice, ma che di fatto è anche molto complessa. Ci vuoi un po' parlare del problema della traduzione?
Sì, bueno, tutti i soggetti del lavoro che diceva che inizia un progetto, mi è arrivato alla conclusione che molti di questo soggetto sono filtrato per filtro sociale, politico, economico, mediatico, e tutto questo fenomeno di questa serie che ha cominciato il 95 è una serie aperta, che credo che viviamo un mondo tradotto e in che la traduzione non unicamente letteralmente lingua-lingua, sino la traduzione come fatto di interpretazione e di trascrizione, è un processo che aiuta a capire il successo d'analisi. Così in questi lavori, una trentina di lavori, sono, può variare molto il soggetto, però non la forma di analisi. No?
Devo dire che avendo io una formazione economica, uno degli aspetti su cui tu hai posto l'attenzione che mi ha colpito di più è ovviamente l'idea del denaro. Questa idea del denaro di fatto come meccanismo, come dire, di traduzione per certi versi universale. È difficile accettare inizialmente di vederlo in questa prospettiva, ma in effetti quando lo vedi, lo dico da economista, le cose ti sembrano molto diverse. In particolare su questo aspetto del tuo lavoro c'è qualcosa che ci vuoi raccontare?
Bene, io credo che viviamo una società che è più importante l'economia che la politica, anche come fatto, tutto è dominato per un fatto economico. Così questo lavoro che tu parli mi ha interessato vedere come, di una maniera metaforica, però anche in realtà, questa traduzione sul denaro, cambio di moneta all'altro, in questo momento, al momento che apparisce e l'euro prende un'altra dimensione, era una traduzione in che aveva sempre una perdita. E questa perdita è come l'idea di metafora sulla traduzione, di che sempre quando si passa una cosa da un sistema all'altro si perde qualche cosa. Hai una perdita che metaforicamente è l'idea un po' di capire come la traduzione ha bisogno di esistere, perché è una cosa che non si capisce, però in questa forma di capire si perde le cose anche. Così un translation the bank era il processo di andare di banco a banco con una certa moneta e vedere come il cambio di traduzione ha una perduta di valore di questa e che finalmente può finire zero.
Di fatto, come dire, le commissioni sul cambio mano a mano esauriscono il capitale iniziale e praticamente distruggono quella che era la quantità di valore iniziale.
E che a qualcuno che si approfitta, evidentemente.
Vuoi magari raccontare al pubblico anche qualcun altro dei dispositivi di traduzione che magari nel corso del tempo sono emersi?
Bueno, io credo che in questo contesto di questo festival è meglio interessante parlare di Twin the Frames, che è un lavoro che mi ha preso 10 anni e che era un lavoro sul sistema dell'arte. Sono 8 capitoli che era sul dealer, la galleria, il collezionista, il docente, il critico, il media, finalmente un epilogo. Credo che è stato prodotto, come molto di questi lavori, per il contesto della situazione delle anni 80. Credo che l'anno 80 il sintomo del mercato apparisce molto forte e del ruolo entre l'arte e l'artista e il pubblico. Così questo ruolo, che in questo anno 80 è stato prendendo una dimensione forte, mi ha interessato analizzarlo, mi ha preso 10 anni a partire da 150 interviste differenti. Italia aveva molta gente che poteva andare di Monito Oliva, Lucio Amelio, Luciano Favro, differente gente del sistema e l'artista su l'epilogo. E questo lavoro è stato interessante per analizzare come questo ruolo aveva una importanza che ora si conferma. Vediamo che negli anni 2000 il sistema dell'arte è quasi tan importante per alcuno, che l'arte stesso. Vediamo che questo festival, che si chiama Festival dell'Arte, io crederei che si potrebbe parlare del festival dell'istituzione del sistema dell'arte. Trovo che manca voce di artista, te lo dico come commentario costruttivo, certo. Credo che è importante, e non lo dico di una forma narcisista, però credo che è interessante che le voci dell'artista costruiscono il discorso, per contro la presenza dei curators, la presenza dei critici, la presenza del museo, tutto questo ruolo che è stato analizzando la settimana si conferma e che è un festival praticamente dedicato a quello. E che si discute, e io credo che a molta la gente più che giovani artisti che vengono al festival per parlare d'arte, perché vuole essere curator, perché vuole essere, lavorare sul sistema. E io ho fatto una gran differenza tra il sistema, che bisogna, esiste e che è necessario, però che prende una visibilità, una importanza che è fuori di misura. E credo che una cosa interessante che si può, dentro di questo contesto del festival, può essere dibattito, no? O meglio, in questo momento sono io che ti faccio la pregunta a te. Quando hai pensato al festival, di che forma l'hai concepito in relazione a questo, di questa visibilità del sistema versus la visibilità della produzione, no?
È una domanda interessantissima e devo dire hai ragione. Questo festival è chiaramente molto centrato sul sistema. Gli artisti ci sono, però è vero, sono una minoranza come voci, come dire, il palinsesto è costruito su tanti altri aspetti che non siano gli artisti. Devo dire che in questo momento, ma esattamente per le ragioni che spiegavi tu, mi sembrava importante che la riflessione cominciasse dal sistema, perché quello che sta emergendo in questi anni è che effettivamente il sistema sta diventando il vero protagonista, il vero elemento di drammaturgia, cioè gli artisti trovano spazi, ma trovano spazi all'interno di una costruzione che sempre di più, appunto, la fiera, il mercato, l'istituzione, sono tutte queste cornici che un tempo gli artisti definivano, no? Letteralmente inventavano, rimodellavano, e che oggi riescono ancora a fare, ma in modo forse più tattico che in passato, cioè dovendosi ricavare gli spazi. È chiaro che quando, che ne so, Basilea ti invita a fare un grande progetto per Art Unlimited, certo, da un certo punto di vista non ti pone vincoli, tu hai grandi budget, hai grandi possibilità di lavoro, però allo stesso tempo sei in quella cornice lì, sei a Basilea, sei in un certo tipo di contesto, verrai visto da certe persone in un certo modo. E io penso che fosse importante partire da questo, cioè dal riconoscere che questo stava diventando l'aspetto centrale e che bisognava riflettere, perché in questo momento a me sembra che molti diano per scontato che il fatto che l'arte sta conquistando tutta questa visibilità, questo riconoscimento sociale, significhi che per certi versi l'arte ha vinto, è diventata qualcosa di diverso da un fenomeno elitario, un fenomeno circoscritto. Però d'altra parte sono proprio in questi momenti che emergono le contraddizioni che poi, no, portano a delle evoluzioni, portano a delle differenze e soprattutto portano a delle svolte imprevedibili, a volte critiche. È proprio per questo che in realtà credo sia importante in un primo momento disegnare il contesto in cui tutto questo sta avvenendo. Credo però che sia vero che a questo punto, partiti da questa prospettiva, sia necessario dare più spazio agli artisti, anche al confronto tra gli artisti. Secondo me anche recuperare degli spazi di discussione tra gli stessi artisti, che molto spesso, se non all'interno di progetti circoscritti, non si riesce oggi a fare tanto facilmente. Tu cosa pensi?
Io penso che parlare di questo sulla mia posizione non è popolare, perché la maggiorità di gente sta preoccupandosi per il sistema. Sì. Così sono un territorio minoritario, l'artista come minority, come minorità dentro di un festival qui. Così, certo. Senza essere ingenuo, essere naif, perché credo che non si può essere, perché ingenuo io credo che è pericoloso,
sì.
Però credo che questa voce, perché finalmente l'arte e l'artista è al cominciamento di questa catena e il pubblico alla finale di questa catena, e questo ruolo sono intermediari, e questi intermediari che sono, è necessario esistere un museo, è necessario avere una critica, tutto questo evidentemente è un'orchestrazione necessaria, però che sta riprendendo legato a una situazione economica un elemento dismisurato. Dismisurato e credo che non sia hasta che punto è irreversibile. E questo è il punto che deve mettere in questione, no? De prende una dimensione che tutto questo sistema è più importante che la produzione. Sì, per me, come il lavoro è riflessivo, penso a quello. e anche il lavoro si nutre di quello. Però ha delle situazioni che molto lavoro che restano lasciato e non visibile per non partecipare in questo sistema e questo mercato. Finalmente al mercato partecipiamo tutti, più o meno e per volontà o non volontà, però ha gente che lavora interessante che resta fuori per una questione di che questo meccanismo e questa questo sistema è totalmente, assolutamente, quel che fotta è cruel.
Sì, e in effetti è molto crudele, ma particolarmente vero quello che tu dici, se pensiamo anche a quello che sta avvenendo oggi, per esempio dal punto di vista del recupero di tanti artisti della tua generazione, che per dire dopo anni di quasi completo oblio in qualche modo sono stati per certi versi recuperato, naturalmente spesso anche lì ci sono dietro, come dire, delle operazioni di mercato molto complesse. Penso per esempio alla vicenda di Lilo Zano, che adesso, come dire, improvvisamente documenta, torna a diventare un artista importante, ma che insomma per molti anni era stata, come dire, in situazioni molto difficili. Va anche detto che ci troviamo anche in un momento nel quale oggi forse storicamente non c'è mai stata una quantità di artisti numericamente così importante come quella di chi oggi si trova a operare nel mercato dell'arte, nel mercato e nel sistema. È difficile francamente sostenere che il sistema riesca davvero oggi a selezionare e cogliere tutti e soli coloro che sono veramente gli artisti interessanti, anche perché è difficile anche stabilirlo. Molto spesso l'artista veramente interessante emerge alla distanza perché tocca temi che magari in quel momento non sembrano quelli giusti, ma che poi alla fine si rivelano essere molto più importanti. Mi ricordo che per esempio uno scrittore italiano, Sebastiano Vassalli, faceva una volta una riflessione ironica su quella che sarebbe stata la top ten degli scrittori italiani del Settecento, come la vedevano loro a quel tempo e come la vedremmo noi oggi retrospettivamente. E figure come Giacomo Casanova o Carlo Goldoni, se l'avessero, come dire, proposte come figure di riferimento alla società letteraria del tempo, avrebbero suscitato più che altro ilarità.
Però sto anche sul mondo dell'arte, esistono. Willy Bongard, un sociologo tedesco, alle anni 80, ha cominciato al momento di questa esplosione del mercato, ha creato questa top 10. Era le 100 artista più importanti legato unicamente al mercato, che il computo era il valore di mercato. E una valorazione che, e questo io credo che è abbastanza, può esistere per informazione per la galleria o per il collezionista, però non può essere una cosa che il pubblico in generale può mantenere questi valori di, e anche all'internet, Artifact è la stessa cosa su. E sono valorazioni abbastanza soggettive, però che prende esattamente l'idea del top ten, la musica e la valorazione della industria. Però io credo che come industria culturale è differente, no? Perché il prodotto di un dischi è un prodotto popolare, quando il valore dell'opera è un valore di plusvalia, che è abbastanza soggettivo e che è stato fatto per questo sistema di controllo, di marketing a partire da. Io credo che questo si inizia soprattutto negli anni 80 come fenomeno e che sta arrivando a una situazione al limite, no?
Assolutamente sì, in effetti gli anni 80 da questo punto di vista segnano una discontinuità notevole. Io mi ricordo dei documentari girati in quegli anni nei quali tutta una serie di artisti intervistati nei gallery district, allora soprattutto Soho naturalmente a New York, giovani artisti che dicevano: io voglio fare il giovane artista perché mi sono reso conto che questo è un campo nel quale puoi diventare famoso rapidamente e guadagnare molto. Se pensiamo, come dire, che erano passati soltanto pochi anni dagli anni 70 e se pensiamo cosa avrebbe voluto dire esprimere posizioni del genere soltanto pochi anni prima, effettivamente, come dire, la discontinuità è veramente impressionante. Eppure quegli stessi anni 80 sono niente al confronto di quello che oggi è diventato questo sistema. Tu giustamente accennavi al discorso dell'industria culturale, che tra l'altro è un tema importante che ci riporterebbe alla scuola di Francoforte, a tutto un discorso ovviamente che tuttora non cessa di essere attuale. Ma questa industria culturale in effetti sta portando anche degli effetti visibili nel sistema dell'arte. Per esempio, l'industria culturale classica, pensiamo appunto alla musica o al cinema di massa, è fatta per uno spettatore disattento. Cioè, il pezzo hard selling che deve andare quindi in heavy rotation sulle radio non può durare più di 3 minuti e mezzo, sarebbe inconcepibile. Il film che deve, come dire, superare tutta una serie di test di pubblico deve essere un film nel quale deve accadere un evento adrenalinico ogni 4-5 minuti, perché altrimenti il film è lento. Io ho come la sensazione che anche nell'arte si cominci a ragionare un po' così, cioè si cominci a proporre spesso un'arte per un pubblico disattento, cioè un'arte nella quale devono continuamente succedere delle cose, nelle quali, come dire, chiedere al pubblico un impegno eccessivo sia considerato sempre più pericoloso, e non solo da parte del pubblico non informato, cioè magari quello che arriva senza avere grande preparazione in una mostra o in una fiera, ma spesso il pubblico degli stessi addetti ai lavori, che nel giro di pochi minuti devono vedere e valutare tante opere che sono letteralmente sommersi. Tu cosa ne pensi? Lo vedi questo effetto di spettacolo?
Bueno, io credo che continua la paradossa. Il paradosso continua. Per una volta, se è l'arte come oltre disciplina è specializzato, è un vocabolario. Qui stiamo parlando di un vocabolario che andiamo fuori a un contesto di biologia, di matematici o di scienze, si può non essere capito. E per altra banda l'arte ha come la volontà di essere popolare, o di essere pubblico, ha questa tradizione storica, però questa cosa si confronta perché nel momento che questa diffusione dell'arte per arrivare a più di gente, che ha stato sempre un interesse, no? Ha lavorato sull'idea della grafica, del multiple, eccetera, eccetera, è differente la televisione a cominciamento, come internet, sono interessanti dal punto di vista di diffusione, però che arriva un momento che la paradossa fa che le contenuti del lavoro può divenersi più leggero e perdersi su questo. Io credo che non si può fare concessione e che il lavoro si deve fare al 100% di come si concive, e che sì che è importante è decidere il mezzo che tu vuoi utilizzarlo, e che il spectrum del medium, se tu fai una cosa per la televisione, è consciente di che questo è il medio che tu stai utilizzando per questo lavoro, però non un lavoro che sta pensato a metterlo alla televisione. Credo che il spectrum del medium è un elemento importante in questa cultura del progetto. E nel momento che decidi di fare il lavoro, si fa un lavoro fotografico, una installazione, un lavoro internet, un lavoro alla televisione. E credo che questo l'artista deve essere consciente delle possibilità di queste differenti forme di espressione. No?
A me, ti dico, proprio il riferimento che tu fai alla televisione è molto interessante. A me preoccupa molto, proprio perché conosco l'evoluzione in qualche modo dei formati televisivi, quello che questo ha comportato a livello di costruzione del pubblico. Il pubblico degli anni 60, degli anni 70 della televisione era un pubblico che accettava l'idea di poter seguire un discorso che durava 5-10 minuti, era un pubblico che accettava l'idea di poter vedere in prima serata, questo avveniva in Italia, ma ci sono delle differenze culturali, ma negli anni in cui l'Italia, poi la televisione commerciale è arrivata relativamente tardi, ma per esempio appunto da noi, io mi ricordo ancora che, insomma, io ero piccolo, ma all'inizio degli anni 70 in televisione si vedevano, che ti posso dire, delle riduzioni televisive di grandissimi capolavori, Anna Karenina, si vedeva l'Orlando Furioso con la regia di Ronconi, si vedevano cose di questo tipo in prima serata e il pubblico le amava, perché paradossalmente non aveva alternative e capiva che concentrandosi queste cose avrebbero avuto un valore. Man mano che questo meccanismo di progressivo assecondamento della mancanza di attenzione del pubblico, che poi alla fine è stata costruita, oggi in televisione è quasi impossibile fare discorsi di questo tipo. Secondo te corriamo lo stesso rischio anche nel caso dell'arte, o l'arte ha degli anticorpi che ci salvano?
Io non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Vengo a definire un lavoro che in questo momento passa al Jazeera. Al Jazeera è il CNN arabe. È un lavoro fatto in Tangere e Tarifa e che è un lavoro di 50 minuti e sta pensato come intervenzione televisiva. E credo che ogni possibilità, in questo momento mi è interessato utilizzare il sistema documentario, che ha una narrativa televisiva. Io non voglio che la gente voglia cambiare di canale, però dentro di questa utilizzazione del medio senza nessuna concessione. In questo momento ha passato alla televisione in Spagna e ha passato al Jazeera e previamente aveva un lavoro sulle Tijuana San Diego che ha passato alla televisione messicana, alla televisione Stati Uniti. Non è facile, però credo che nel momento che la condizione per il lavoro di passare per la televisione si deve negoziare. E sicuramente ha lavori che può essere più interessante, no? Però credo crea possibilità di infiltrazione dentro della stessa cosa con internet. Credo che si stanno facendo lavori non di una maniera sistematica, sono lavori che restano come prototipo e come elementi che dopo è come la Ferrari con la Fiat, no? La Ferrari crea il prototipo e dopo la macchina è fabbricata e prendere di questo prototipo qualche risultati, no?
Molto molto interessante quello che tu dici, quindi in un certo senso il vero problema è la sfida del mezzo con tutte le, come dire, caratteristiche che questo ha, quindi è veramente una responsabilità dell'artista da questo punto di vista utilizzare questo mezzo tenendo conto dei vincoli di comportamento e di attenzione che lo caratterizzano da parte del pubblico. Questo è.
Sì, io credo che la pintura alla televisione non va bene. Si certo. Ha voluto fare molti programmi sulla pintura e non funziona. Si ha fatto programmi di libri che più o meno, però la diffusione dell'arte sulla televisione è così, è importante utilizzare la televisione per fare un lavoro che è specifico per la televisione, no? È un problema di traduzione anche.
Assolutamente, e mi facevi subito pensare quando dicevi che la pittura in televisione non funziona, che forse l'unico esempio riuscito di mediazione televisiva è proprio la serie di Simon Sciama sul potere del genio, dove però lui letteralmente mette in scena i quadri, li, come dire, riespande dal punto di vista narrativo, li colloca nella biografia dell'artista con le grande capacità di narrazione che poi
ha
lui.
Appunto, del programma educativo come John Berger Ways of Seeing, che è un programma fantastico di differenti capitoli, però sono dentro del programma educativo, non dal punto di vista creativo, no? Che credo che si può mettere insieme, però che credo che ha una differenza entro ambi, no?
Tu prima facevi riferimento ad Al Jazeera e quindi all'attualità così complessa che ci troviamo di fronte. Questo mi fa pensare in qualche modo al tuo ultimo ciclo dei lavori, alla costruzione della paura e quindi al riferire anche questi lavori alla situazione attuale in cui ci troviamo. Cosa ci vuoi dire su questo?
Credo che la costruzione della paura sul mondo della politica, per esempio, e dell'economia sono un riferimento chiaro di come io credo che comincia soprattutto a partire dal 11 di settembre e che è stato utilizzato politicamente. Credo che le elezioni degli Stati Uniti di Bush è stato guadagnato per questa paranoia creata per il sintomo della paura e questo ha creato una situazione che internazionalmente si vede, no? In Spagna l'elezione è stata utilizzata per il Partito Popolare in certo momento, eccetera, eccetera. E io credo che viviamo un mondo che è la città, per esempio questo lavoro sto prendendo Sao Paolo come caso di studi, è una città che sta ritornando all'età media, middle age,
al medioevo.
La città si vuole ammuragliata, città di muro, e ricci si fanno il muro per proteggere di crimine, di possibile rubo, e la gente con low income, più povere, si protegge dalla polizia. Così è tutta una città che diventa gated community, totalmente protetto e vivendo una situazione di isolamento, di protezione creato. E vedi che la industria più florescente è il sistema di sicurezza. sistema di sicurezza, di vigilanza, surveillance, così, sono una delle industrie più forti e sono industrie derivate del militare, perché sono tutto ripreso del sistema che è stato esplorato prima o dopo. Così ha tutto un sistema tra il militare, che può essere l'aspetto pubblico e l'aspetto privato della vigilanza, che fa che tutto crea una situazione di paranoia e di pubblica e privata, consciente e inconscientemente, e che si sta costruendo tutto un sistema de abbastanza psicologico, no?
Tra l'altro, quando appunto si continua a parlare della crescita del prodotto interno lordo, del gross national income, come elemento di benessere, non si capisce molto spesso che, per esempio, più aumenta la percezione di insicurezza, quindi il malessere delle persone, più il prodotto interno lordo cresce, perché ci sono poche industrie che riescono a far crescere l'economia rapidamente come l'industria militare o l'industria della sicurezza. E questo, come dire, è un ulteriore elemento di riflessione su quanto certi modi economici di misurare il benessere delle persone siano limitative. No, quell'esempio di San Paolo di cui tu parli fa particolarmente impressione, proprio perché mentre la città medievale europea, per esempio, è una città di poche migliaia di abitanti, in ultima analisi, nel caso di San Paolo parliamo di un insieme di gated communities quando tu hai milioni e milioni di abitanti.
São Paulo e Mexico City e Bogotà, grande città latinoamericana, credo che si dà il, perché sono città che deve molto all'urbanismo nordamericano, così l'idea dei suburbi esiste, no? Che altra cosa che mi interessa desde il punto di vista della traduzione è vedere come la parola suburbia è tradotta differentemente in differenti parti, no? Una parola che è latina e che suburbia in Europa è differente che il suburbio americano.
Completamente.
L'idea di periferia, la gente vivendo fuori del centro, per rapporto a una classe di consumo differente, no? La periferia come un posto di vita meno cara e la suburbia come una situazione di status sociale. È un film che si chiama The End of Suburbia, che è abbastanza interessante. Questo si è convertito in una conversazione, no?
Sì, sì.
Va bene.
Ma ecco, su questo discorso della costruzione della paura mi viene inevitabile chiederti qual è il tuo punto di vista, per esempio, sulla svolta che sta subendo oggi l'America del dopo Bush, cioè nel momento nel quale, per esempio, Obama, contro ogni previsione, costruisce consensi su un messaggio di speranza che almeno apparentemente sembra negare di sconfermare questa politica della paura, prendendo più consensi di una Hillary Clinton che non soltanto era sostenuta dal sistema, ma che addirittura su questa politica della paura ha continuato, come dire, a giocare in continuità con il messaggio, per esempio, dei repubblicani. Tu come vedi questa transizione della società americana all'interno del lavoro che stai facendo sulla paura?
Io non volevo anche mettermi in territori che non sono fuori della mia pratica.
Sì.
Vuol dire che se cominciamo a parlare della politica, questo talk show è pericoloso,
okay.
No? È perché diveniamo politici o diveniamo pubblicitari.
Certo.
Così credo che in relazione alla produzione mi interessa come soggetto analizzare, credo che se deve analizzare e abbiamo bisogno di più di tempo, perché sennò ti puoi parlare di sintomi e di opinione, però credo che deve riprendersi. È chiaro che il fenomeno Obama è un fenomeno necessario e che è necessario per quello che il rapporto che ha con il suo discorso, però è necessario per un paese che deve cambiare l'immagine all'esterno. Così è una questione anche di mercato. Credo che ha un elemento vero, però anche un elemento costruito a partire dal bisogno di avere un'altra immagine e che Stati Uniti deve dare un'altra immagine al resto del mondo. Così io credo che un fenomeno più welcome fuori degli Stati Uniti che Stati Uniti stesso, che vediamo che questa difficoltà di vedersi tra Clinton e Obama è una difficoltà non chiara di come si situa il votante americano, no? Soprattutto il Partito Democratico, che ha un bisogno di guadagnare le elezioni dopo questi anni terribili di Bush.
Sì.
Però io faria un tocco di attenzione da dare il suo discorso.
No, ma infatti sono d'accordo con te, è che si legava talmente al senso del lavoro che stai facendo che comunque ci tenevo ad avere, come dire, una tua impressione su come in qualche modo stava evolvendo lo scenario del discorso politico. Però proprio parlando di discorso...
Però per esempio una cosa che questa mostra che avevo ora a New York mi ha interessato analizzare tre parole: panic, fear e terror. Unicamente vedendo il titolare di giornale, headlines, ho trovato una che sono parole che prendono un protagonismo e che passano a essere come una utilizzazione al massimo, no? E questo crea sul titolare del giornale una forma di costruire l'industria della paura. Ha una industria della paura creata per il media, per l'economia e diversamente per la politica. Tutto è di una forma che possiamo essere apparente, però che è costruito perché vende. La paura in questo momento sta vendendo. Per il giornale vende, crea questa situazione di continuità, di un elemento che si ripete, che si cerca e che è di a dia.
Sì, perché produce adrenalina. In fondo noi vediamo un titolo del giornale dove c'è appunto panico, terrore o paura e vogliamo subito...
Non è nuovo, perché io ricordo a Messico che ha allarma e allerta, sono i giornali tabloid che sono, e sicuramente Italia ha, in Spagna aveva un giornale che si chiama El Caso, che unicamente sono giornali di crimine e di situazione e questo è un giornale più popolare.
Se uno ripensa, come dire, alla magistrale operazione della Guerra dei Mondi di Orson Welles, ti rendi veramente conto di come tu possa costruire proprio letteralmente un sistema della paura, tutto costruito sull'essenza di un medium, quindi da questo punto di vista. Ma io a questo punto, vista anche la natura, come dire, dialogica del tuo lavoro, non vorrei concludere questa conversazione senza dare al pubblico una possibilità, se loro vogliono magari, di fare qualche domanda o di fare qualche commento sulla nostra conversazione. C'è qualcuno che vuole intervenire? Viviana Gravano, allora.
Dicevo che seguo molto il lavoro di Muntadas, che amo molto, anche perché abbiamo un'amica in comune negli Stati Uniti che è Fiamma Montezemolo, che credo che lei conosca, che è un'antropologa di San Diego. Volevo chiederle due cose. La prima, un po' lei come psicologa rispetto a questa definizione che adesso è molto questionata della public art, del concetto di public art, e la seconda proprio, che è un tema ancora in Italia molto complesso, la relazione tra arte e quella che adesso è la new anthropology, il post-colonial studies, cioè tutto un fronte che invece so che negli Stati Uniti e in Centro e Latina America ha una relazione molto forte proprio con gli artisti.
Devo dire che comincio per la seconda. Per me mi interessa l'antropologia in questo momento. Per esempio, l'studio antropologico mi interessa più che la critica d'arte. Credo che la visione dell'antropologo è antropologo contemporaneo e mi nourisce e lo trovo più interessante che il critico d'arte, che sta parlando di linguaggio molto tautologico. A partire da quello, tutta questa interdisciplinarità con le scienze sociali mi interessano, è stato parte del mio lavoro, come elemento interdisciplinario. Credo che non dobbiamo perdere il nucleo dell'arte come produzione, per nutrirci di altri discorsi che può costruire un discorso interdisciplinario. A partire da quello, la prima questione sull'arte pubblico. Sì, l'arte pubblico credo che ha evoluzionato molto e sta in una situazione di impasse e anche di paradossa. Credo che questa volontà di portare il lavoro fuori dello spazio protetto, io parlo di spazio pubblico e protetto, il spazio protetto è il mondo della galleria, il museo, la struttura del sistema. E questo spazio protetto, e l'arte si muove bene. Nello spazio pubblico questa volontà di portare il lavoro fuori e crea dei paradossi. È la volontà dell'artista di fare il lavoro fuori, però non necessariamente del pubblico di accoglierlo, perché la velocità, la vita che abbiamo nella città, vedere non è percepire, e la gente vede le cose, però non necessariamente le arriva a percepirle. Così si trova una situazione che credo che dopo il monumento e l'antimonumento, la idea di intervenzione, non che voglio discalificare, l'intervenzione per me è stata una forma di esprimere che ho utilizzato l'ultimo progetto a San José, sempre non permanente, per arriva un momento che vedi che sta in una situazione di ripetizione dei modelli e che può essere esattamente la stessa problema che ha sullo spazio protetto. Per rapporto credo che ha una possibile porta o possibilità di evoluzionare e la possibilità interdisciplinaria, il ritorno alla prima o la seconda risposta, che la relazione tra architetto, artista e altre discipline come risposta dentro la città. Non il lavoro unitario e il gesto, sino il progetto interdisciplinario che molte volte deve cominciare di zero. Non è l'artista che è chiamato a decorare e non è l'architetto che è chiamato per l'artista per risolvere i problemi tecnici, sino una volontà di interdisciplinarità di costruire il progetto. E credo che sull'arte pubblico questo è il punto che in questo momento che mi interessa. Mi interessa di vedere questa possibilità di discutere e di costruire e di definire un progetto interdisciplinario.
Yes, I'd like to go back to the beginning when we were talking about the art world as a system. It seems dangerously disingenuous to speak of the artist as the beginning of the process and the audience as the end, given that artistic formation today is shaped by institutions that themselves are incorporated in the system. Art schools and sponsorship and the involvement of the very site of artistic formation has been inculcated and brought into the system that is the art world. So the idea that the artist is somehow full-born from the head of Zeus, like Athena, is a little disingenuous. And I think one has to think about the art institutions and art education itself as complicit and involved within the art world as a system. That's the first observation. The second observation I wanted to make was on the issue of the creation of fear, which I probably agree with you in relation to George Bush and his regime, but there is more danger, it seems to me, in the creation or the generation of fame, because fame, believe it or not, the word terror, the word panic, can be outsold many times over by another scandal about Princess Diana. So the fact is, fame and popular consumption is driven more by the desire economy than the fear economy. Perhaps you'd comment on that.
Well, the second, I agree. I mean, the first, I have some comments to say. Even you say that an institution is part of the formation of the artist, and without being ingenuous, I hope, or even narcissistic, I think that it's a certain moment the artist decides to be an artist. And that decision is a personal decision. And it seems intentions, seems responsibilities, and this is individual decision. And you could be nourished by an institution, but that decision that you carry all your life, if you decide to be an artist, I think it's an important decision, and I don't think this decision it could be made by the institution. It's like an individual choice. And this choice, I think, is important. And in a certain moment, artists made, or very young, or very late. But it needs to assume a society where it has a role, and they need to confront. A young artist, he could go on a school, but when the school is finished, he needs to make a decision. And that decision is by yourself. I think it's like the institution, it could function as like a process of motivation or the information, but the decision is made by each one. It's like to read a book or see films, you know, that are part of this information. But I think it's an important decision. And I think a serious decision, as I perceive. With some responsibility you couldn't share.
We agree with you that that is a decision that a person makes, but the student forum today, I know in London, for instance, that companies sponsor the student graduate exhibitions. People like Charles Saatchi actually buy artworks from students still in art school. So in that sense, the market is inculcated or infiltrated, if you want to use that word, the very site of artistic formation. And it's extremely difficult if you're an artist of 23 years of age and Mr. Saatchi comes in and offers you £10,000 or $10,000 for your painting or your video or whatever. It almost forms or determines the decision of the art student saying, I'm going to be an artist.
But I think it's a question that I could refer before, is that we live in an economic process where all decisions that are totally influenced by the economic values. And I think it's that I need to agree with you, that the industry of culture, it has a determinant by economy than is defined a lot of this decision. But I still, then I think is individual decisions that are important, and I will go a very basic values. I think the people, they should be in a way engaged and involved.